Il 26 febbraio del 1982 nasce una stazione radiofonica italiana nazionale, Radio Italia, un'emittente che, come si evince dal nome stesso, trasmette esclusivamente musica italiana. Infatti detiene l'etichetta discografica Solo Musica Italiana e si occupa dell'organizzazione di eventi e concerti legati sempre alla musica italiana. Un po' come succede per la nostra Radio Più, fino al 1986 gli studi di trasmissione si trovavano in un appartamento di Milano e solo nel 1997 la sede dell'emittente si sposta a Cologno Monzese, in una struttura più ampia che ospita gli uffici e gli studi di trasmissione. L'idea di inaugurare una radio con programmazione prevalentemente composta da musica italiana è del musicista e DJ Mario Volanti, tuttora direttore dell'emittente. Tra i conduttori di Radio Italia troviamo Paola Pelagalli, la Paoletta, che inizia in questa emittente il 1 ottobre del 2010, ma la troviamo esordiente in una radio napoletana, Radio Marte, già ai tempi dell'università. Abbiamo da poco festeggiato il World Radio Day, esattamente il 13 febbraio, 100 anni della radio, ricordati anche qui su Radio Più. Ma quando è nata effettivamente la radio in Italia e quando sono iniziate le prime trasmissioni radiofoniche? Sembra che il 5 ottobre del 1924, grazie a un trasmettitore fornito dalla Marconi Italia, Benito Mussolini fece il primo discorso radiofonico della storia d'Italia e il giorno dopo, il 6 ottobre, è considerata la data di inizio delle trasmissioni commerciali. La prima annunciatrice radiofonica accreditata e assunta con selezione e concorso dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, fu Maria Luisa Boncompagni, considerata la prima voce dell'etere italiana, insieme a Ines Viviani Donarelli, musicista e moglie del direttore artistico dell'URI. Maria Luisa Boncompagni venne assunta prima dall'Araldo Telefonico, un emittente di programmi sonori trasmessi mediante cavi telefonici, un antenato delle emittenti radiofoniche italiane, e poi appunto dall'URI, dove la Boncompagni era tenuta a preparare il disco di ogni trasmissione, annunciarlo e avviarlo. Nel tempo venne soprannominata Zia Radio e l'usignolo della radio. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale favorisce il lancio definitivo della radio, che rappresenta per quell'epoca il mezzo più potente e veloce per le comunicazioni. Ma è quando è passata la guerra e ricostruiti gli impianti di diffusione che la radio inizia il suo periodo d'oro. Il prezzo degli apparecchi scende diventando alla portata di tutti e la radio entra nella maggior parte delle case italiane. Nel 1944 assume il nome di Rai Radio Audizioni Italiane, mentre nel 1950 la riforma del sistema radiofonico crea tre reti e regolarizza il radiogiornale che per legge diventa imparziale. Nonostante l'avvento delle televisioni negli anni 50, avendo ancora prezzi troppo alti, la radio continua a prevalere sia per i programmi musicali sia per i dibattiti. Una delle trasmissioni più popolari della radio italiana nasce nel 1959, legata allo sport, tutto il calcio minuto per minuto, trasmissione che tra l'altro è tuttora in onda. È solo nel 1976 che il monopolio della radio sulla radiodiffusione viene cancellato dalla sentenza 202 della Corte Costituzionale, che così recita: dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975 numero 103, nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale. Nel corso della stessa sentenza si dà atto che le emittenti già attive in Italia sono circa 400. Si tratta delle cosiddette radio pirata, che poi saranno chiamate radio libere, un fenomeno tipico degli anni 70. Il numero delle radio libere passerà rapidamente da circa 150 del 1975 a 2800 del 1978. La radio libera nasce con intenti diversi da quella capitanata dalla RAI: trasmettere musica indipendente, notiziari locali, musica ribelle degli anni 70 che tanto piace ai giovani ma che viene totalmente snobbata dalla RAI, che rimane sempre sul classico. Radio che a volte nascono dalla voglia di aggregazione dei giovani in un progetto comune, spesso con studi improvvisati in soffitte o garage, diventando, come troviamo scritto nel libro del nostro direttore Odio la Radio, una vera e propria palestra per speaker, tecnici, autori e giornalisti, soprattutto nelle piccole realtà. possiamo dire che la Radio Libera diventa il primo social in cui le persone, attraverso le telefonate, possono scegliere le canzoni da dedicare ed ascoltare, possono esprimere la loro opinione e interagire, come in una piazza virtuale. E io posso solo ringraziare la nostra Radio Libera che nel 1983, quando ancora le frequenze non erano regolamentate, decise di impadronirsi di una frequenza vicina a Radio 2, la 97.8, che divenne la prima frequenza storica di Radio Più. La radio è cultura, oltretutto il mezzo radiofonico fatto in maniera indipendente, al di fuori delle playlist e di tutte le caratteristiche delle radio commerciali, può diventare una forma artistica. Eugenio Finardi, la radio. Vi aspetto lunedì prossimo sempre su Radio Più.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché è libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, c'è anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.